Iniziamo con una prima diretta da Roma, non tanto per parlare esclusivamente della mobilitazione di quest'oggi, mobilitazione contro il genocidio in atto a Gaza, mobilitazione contro la normalizzazione di una guerra totale che si sta innescando all'interno di quel quadrante del mondo, con tutti gli orrori che questo comporta, ma per parlare più in generale di alcuni aspetti che riguardano in qualche modo la stretta repressiva che come sempre accompagna l'arruolamento totale della società. Iniziamo dando il benvenuto a una compagna dell'Assemblea Solidarietà e Lotta di Roma. Ciao!
Ciao a tutti e tutte e tutto, grazie per l'invito.
Ecco, volevamo intanto andare a parlare di quanto è avvenuto ieri sera, ieri notte, un'iniziativa attorno al carcere di Regina Coeli, un'iniziativa attorno a una situazione, a una struttura all'interno della quale si sono sviluppati momenti di violenza e momenti anche di ammutinamento, però che pensiamo sia importante sottolineare.
Sì, allora, ieri con l'Assemblea di Solidarietà e Lotta, appunto, che è un'assemblea che è nata contestualmente alla grande mobilitazione a fianco di Alfredo e contro il 41 bis lo scorso anno e che insomma, ha continuato a organizzarsi e a lottare durante tutto quest'anno, è stato chiamato un appuntamento alle 21 ieri sera sul Ponte Sisto, che è un ponte in pieno centro a Roma, nel quartiere di Trastevere, a due passi dal carcere di Regina Coeli. L'obiettivo insomma, di questo appuntamento era fare delle battiture, tenere una presenza molto rumorosa in un punto della città che è da un lato appunto a due passi dal carcere, dall'altro, come ben sappiamo, è al centro di un quartiere molto turistico, molto attraversato. Quindi cercare di supportare la volontà dei detenuti di quel lager di mandare fuori la loro voce, di raccontare fuori le torture che stanno succedendo e allo stesso tempo di insomma sfidare anche la repressione, i divieti, la paura che in qualche modo con questo ennesimo DDL, solo l'ultimo di un lunghissimo processo, vorrebbero insomma costringerci a stare in silenzio. Quindi ecco, ci siamo ritrovate lì sul ponte. Devo dire, i numeri sono andati crescendo durante la serata, perché abbiamo iniziato con questa battitura con molti cori, distribuendo un volantino, quindi cercando di parlare con più gente possibile, e c'era appunto parecchio passaggio, e devo dire le persone che passavano, sia italiane che straniere, turiste o insomma persone che parlavano altre lingue, hanno mostrato molto interesse, si sono avvicinate, volevano sapere. E i numeri sono cresciuti, per fortuna. Abbiamo deciso poi di partire per una passeggiata rumorosa e abbiamo sfilato proprio per i vicoli di Trastevere, dove ci sono turisti ai tavolini, persone che insomma passavano tranquillamente la loro serata lì. Ci è sembrato necessario come minimo provare a disturbare un po' la quiete di un tranquillo venerdì sera, raccontando a tutti quello che stava succedendo a due passi. Tu interrompimi se...
No, guarda, volevo più che altro ricontestualizzare un attimo quanto ci stavi raccontando, nel senso, al di là della rilevanza di questa iniziativa che, come mi è stato raccontato fuori onda, poteva essere più partecipata, e soprattutto la rilevanza di portare fuori dalle carceri la anomalia, diciamo, di quanto sta avvenendo, non tanto anomalia in termini di somministrazione di violenza all'interno delle carceri, ma di rappresentazione, di cerchio che si chiude partendo dalle carceri come contesto, se vogliamo, di sperimentazione di particolari strette repressive, e si estende poi al contesto sociale. Ricordiamolo, per esempio, partendo dall'esempio del lockdown durante la pandemia di Covid, come sia partito dal contesto carcerario. Rendiamoci conto che adesso il DDL 1660 implementando sostanzialmente la sottrazione del diritto all'autodifesa all'interno delle carceri, anche attraverso forme di ammutinamento non violento, in qualche modo accompagna, incarna quello che poi vediamo manifestarsi con il divieto dei cortei e via dicendo. Quindi in qualche modo legare gli ammutinamenti, la rilevanza degli ammutinamenti in un contesto particolarmente distillato di violenza dello Stato come le carceri, può essere un'occasione per osservare, analizzare, criticare e confliggere contro la stretta repressiva più in generale che vediamo estendersi e sovrapporsi alla contestazione, al dissenso, al conflitto sociale. Ecco, quindi volevo semplicemente chiederti di raccontarci che cosa è avvenuto nelle ultime settimane, a fine settembre, insomma, all'interno del carcere di Regina Coeli, perché la descrizione che è stata riportata poi dai media di regime sostanzialmente in qualche modo cerca di normalizzare quella situazione, l'ammutinamento delle persone detenute, lanci di tegole, ma sostanzialmente nessuna violenza, mentre invece dalle testimonianze delle persone detenute sappiamo che c'è stata una mattanza abbastanza significativa.
Assolutamente. Allora, innanzitutto riprendo quello che dicevi e che ci dicevamo tra compagni. Se una nota critica c'è da fare rispetto a ieri, sicuramente c'è da dire che questa iniziativa poteva essere molto più partecipata, molto più sentita da tutta la città in un momento in cui, come ben spiegavi, è palese che stiamo al centro di una guerra interna, di una guerra esterna. E quindi, come dire, si fa tanto parlare di come organizzarsi per opporsi a questo DDL 1660, come se fosse una novità inaspettata, e invece, appunto, scendere in strada in maniera spontanea, riprendersi gli spazi e soprattutto dimostrare la propria vicinanza a chi lotta contro condizioni devastanti in carcere, è assolutamente uno dei modi per opporsi a questo DDL. Quindi, come dicevamo anche, insomma, come si diceva già, questo può essere un appello a tutti e a tutte le persone, per continuare, insomma, a trovare sempre più modi e sempre più spazi a riprendersi le città come modo per contrastare questo DDL. Chiudendo questo inciso, rispetto a Regina Coeli, da maggio in realtà i detenuti hanno iniziato veramente instancabilmente una lunga serie di proteste, di battiture frequentissime, appunto di ammutinamenti, come dicevi, e tutte le volte si sono anche organizzati per raccontare al di fuori quello che stava succedendo, quindi con lettere, con comunicati, e al centro delle proteste, delle mobilitazioni c'era sicuramente il sovraffollamento che rende invivibili questi luoghi, con tutto quello che poi ne consegue in termini di mancanza di servizi basilari, mancanza di possibilità anche di svolgere attività di vario tipo, piuttosto che ovviamente assistenza sanitaria completamente inesistente. Vi chiedo scusa per la confusione, sto arrivando al corteo, quindi c'è un po' di casino.
Immaginiamo.
È andato avanti già il primo agosto, dopo insomma lunghi mesi di mobilitazione da parte dei detenuti, che ci hanno proprio chiesto in qualche modo di far risuonare fuori la loro voce. Già il primo agosto avevamo, insomma, dato un appuntamento per delle battiture, ed era stato un appuntamento, appunto, molto, molto partecipato, molto comunicativo, che la città aveva sentito. Nel mese di settembre si sono susseguiti in pochissimi giorni diverse morti, che ovviamente per noi sono omicidi di Stato, e fino all'ultima grande rivolta che ha praticamente distrutto l'ottava sezione. E proprio ieri è arrivato in radio un lungo scritto da parte dei detenuti, che in qualche modo ci tenevano a raccontare e a smentire quello che i media mainstream stavano raccontando rispetto appunto a queste proteste. Come tu dicevi, appunto, si raccontava che non c'erano state violenze, non c'erano stati contatti. La verità che loro ci raccontano è che poi è l'unica a cui noi crediamo, ovviamente, è che il tutto è partito da un'operazione a sezione aperta in cui la polizia cercava, cioè le guardie cercavano cercavano di mettere a tacere in qualche modo un detenuto ritenuto un rompicoglioni di base, e insomma di fargli capire che non doveva più dare fastidio. E questo insomma è degenerato in qualche modo, proprio perché i detenuti insomma si sono ribellati e non hanno accettato questa operazione. È degenerato anche con l'intervento delle forze speciali, che sono entrate cella per cella a fare un vero e proprio rastrellamento, quindi cioè, ovviamente percosse, e a un certo punto è saltata la luce, ci sono stati degli allagamenti, e addirittura pare le guardie siano fuggite, abbiano lasciato le chiavi nella guardiola, i detenuti poi sono riusciti anche a prendere il tetto. Insomma, la situazione che ci raccontavano al momento, poi ovviamente cioè, lo scritto è di qualche giorno fa, perché ci sono i tempi insomma per fare arrivare, no, la corrispondenza. La situazione comunque è veramente estrema, perché ci raccontavano di stare ancora oggi senza luce, quindi alle 6 poi diventa tutto buio, senza acqua, in condizioni di restringimento totale, quindi senza ora d'aria, senza la possibilità di vedere psicologi, educatori, di fare qualsiasi tipo di attività.
Sì, conosciamo bene le forme che può assumere la letalità del carcere, dall'abbandono sanitario alla depersonalizzazione psichica della persona detenuta, all'incremento della sofferenza che porta poi a forme di induzione di suicidio, insomma le diverse forme di omicidio di Stato che appunto incarnano e producono la letalità dell'apparato detentivo. Guarda, per concludere, semplicemente, secondo me può essere interessante come questo DDL appunto 1660 cerchi di promuovere una neutralizzazione del conflitto sostanzialmente, ma come la quantità dei settori di conflitto che vorrebbero essere appunto in qualche modo sterilizzati possono unirsi all'interno di una moltiplicazione sostanzialmente dei territori, degli ambiti, dei contesti che si attivano contro questa stessa repressiva, e in qualche modo anche la presenza in piazza di oggi contro un divieto di scendere che non è stato rispettato molto evidentemente di fronte alla pressione di migliaia di corpi da ogni parte d'Italia. Come abbiamo capito, il concentramento intanto è stato autorizzato. Insomma, vediamo come anche di fronte a una stretta repressiva militare così forte, la pressione dell'ammutinamento dei corpi, che sia nelle carceri o che sia nelle strade, riesce comunque a produrre dei risultati, soprattutto quando non si fa intimidire dalle minacce. E direi che la presenza di oggi è anche una risposta in questi termini.
Assolutamente. Guarda, poi come riprendo un attimo quello che dicevi prima rispetto a quello che è successo con le rivolte in carcere del 2020. Appunto, quello è stato un periodo esemplare in cui i detenuti e le detenute, in un periodo soffocante in cui le regole ci costringevano chiusi e con un terrorismo incredibile, appunto anche con la colpevolizzazione verso chi scendeva in strada, e lì ancora una volta i detenuti hanno veramente ci hanno dato una boccata di respiro, una boccata di ossigeno, mettendo appunto a rischio le loro vite pur di cercare di, insomma, di liberarsi, di farsi sentire, di richiedere a gran voce la libertà per tutti e per tutte. Questo lo ritroviamo oggi in maniera, appunto, c'è stato dal nostro punto di vista come compagni e compagne, c'è stato un vero e proprio continuum che non si è mai fermato in qualche modo dalle rivolte del 2020 ad oggi, con quello che succede in tutte le carceri d'Italia. Non ci dimentichiamo l'altro lato della detenzione certo. delle torture di Stato, che sono i CPR, altro luogo in cui le persone continuano a mostrarci come insomma sia sempre possibile inceppare questo sistema di appunto di detenzione, di soffocamento della libertà. Quindi ecco, come dire, noi non possiamo fare altro continuare a mostrare la nostra solidarietà e la nostra vicinanza. E ieri più di una volta abbiamo invitato chiaramente le persone presenti alla presenza oggi, appunto come non poter essere presenti oggi con un genocidio in corso, certo. E come dire, con una guerra che ci coinvolge sempre di più. E piccola nota su oggi, sì, tu dicevi è stata autorizzata, notizia appunto di pochissime ore fa, il concentramento. Si cercherà, insomma, la volontà comunque è di cercare di muoversi in qualche modo, quindi di prenderci lo spazio. Sappiamo anche che tra i primi arrivati che si avvicinavano alla piazza sono già stati anche dati dei fogli di via, e non sappiamo ancora se insomma temporanei, di poche ore o di che entità, però ecco, come sempre la controparte in tutti i modi cerca di spaventare e di scoraggiare la partecipazione. Non lo permetteremo, noi ci auguriamo veramente di essere tantissime e tantissime oggi. E ecco,
questa dei fogli di via è veramente interessante, non c'era ancora arrivata come notizia, quindi ci confermi che ci sono stati dei fogli di via all'interno dei vari dispositivi di filtro posti attorno,
sì,
al concentramento.
È arrivata questa notizia, che insomma è successa ad alcune persone che si stavano, non erano neanche ancora presenti, ma si stavano avvicinando al concentramento. Ecco, non ti so dire di che entità.
Quindi comunque lungo le strade, perché noi abbiamo saputo di diversi fermi e trattenimenti in stazione, ma dei fogli di via ancora non c'era arrivata notizia. Grazie per questo aggiornamento, anche se certo non è dei più piacevoli. Ecco, ovviamente certo. Qualora ci fossero altri aggiornamenti, noi abbiamo diversi contatti, ma anche tu, qualora ci fossero informazioni importanti, ti invitiamo anzi proprio a condividerle in tempo reale il più possibile.
Va benissimo, grazie.
Grazie mille, un abbraccio a tutte le compagne e compagni in lotta, e dategli forte, insomma, ciao.
Dai, grazie, un abbraccio, ciao.
Ciao.